Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Martedì mattina in Siria è stato compiuto un bombardamento chimico. Ne parliamo con Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto dal Medio Oriente. Michele, ben ritrovato.
Salve a voi.
Allora, cominciamo cercando di ricostruire quello che è successo prima di passare più alle reazioni e vedere che cosa sta succedendo a New York. Cerchiamo allora di ricostruire i fatti.
Quello che si è saputo è che c'è stato un bombardamento su una cittadina della provincia di Idlib, che è questa regione della Siria, del nord della Siria, dove in questo momento si sono un po' radunati tutte le organizzazioni islamiste, jihadiste che combattono contro le forze governative di Bashar al-Assad, ad eccezione dell'ISIS, dello Stato Islamico, che controlla un'altra parte di territorio siriano. Appunto, c'è stato questo bombardamento aereo e, secondo quello che hanno denunciato e che poi sarebbe stato almeno in parte confermato da alcune organizzazioni internazionali come Medici Senza Frontiere o anche altre appunto grosse ONG e agenzie internazionali, questo bombardamento sarebbe avvenuto anche con armi chimiche, pare addirittura con il gas sarin, che è un gas molto molto letale, e appunto la contaminazione avrebbe provocato la morte di decine di persone, tra cui alcuni bambini. Si sono viste anche delle immagini davvero drammatiche di civili in preda appunto ad attacchi molto forti provocati da questo gas, che naturalmente colpisce soprattutto i centri nervosi e della respirazione, e appunto anche morti, molti morti tra i bambini. E da qui grossa denuncia internazionale con varie parti dall'Europa, naturalmente tutte le opposizioni siriane, i paesi arabi che sono schierati contro il presidente Bashar al-Assad, naturalmente anche Israele, che hanno chiesto un intervento internazionale contro Assad, contro la Siria, punitivo contro la Siria, per questo bombardamento con armi chimiche.
Ecco, c'è soltanto una voce fuori dal coro, perché le organizzazioni internazionali e i singoli governi, come dicevi tu, tra cui Unione Europea e Stati Uniti, hanno subito accusato il regime del presidente siriano di essere il responsabile dell'attacco. Il governo russo invece parla addirittura di notizie false, sostiene che l'attacco è stato compiuto dagli stessi ribelli, insomma un muro contro muro che si è ripresentato per l'ennesima volta.
Sì, è più o meno la stessa situazione di sempre, che si è naturalmente avuto dei riflessi immediati anche sulla riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove appunto Mosca si prepara ad usare il suo diritto di veto proprio per impedire una risoluzione, l'adozione, la votazione di una risoluzione di aperta condanna nei confronti appunto della Russia. Ma la situazione si è molto complicata dal punto di vista diplomatico e politico, perché dobbiamo considerare che gli Stati Uniti hanno assunto in questa occasione, quindi l'amministrazione Trump, una posizione molto dura nei confronti di Damasco, e questo è sicuramente rappresenta una svolta rispetto ad una linea che l'amministrazione Trump ha espresso sino a 2 giorni fa, cioè che comunque il regime siriano è una realtà con cui fare i conti, che questa amministrazione non punta al cambio di regime a Damasco, così come invece aveva cercato di fare l'amministrazione Obama, e quindi questa linea aveva in un certo senso anche rassicurato Assad, che dopo l'elezione di Trump aveva anche espresso giudizi sostanzialmente favorevoli verso il presidente americano. Adesso invece sono arrivate delle dichiarazioni durissime da parte di Trump durante l'incontro con il re Giordano Abdallah, ma anche da parte dell'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Nick Haley, che ad un certo punto lo stesso presidente americano e in particolare appunto l'ambasciatrice Haley hanno dichiarato che se le Nazioni Unite non prenderanno dei provvedimenti contro la Siria, potrebbero farlo gli Stati Uniti. Questo è sicuramente uno sviluppo molto importante, sicuramente pericoloso per per Assad. Detto questo, bisogna anche però valutare un po' quella che era la situazione prima di questo attacco e porsi degli interrogativi.
Infatti, Michele, tra gli interrogativi, molti si chiedono che bisogno ci fosse per il regime di Assad di fare questo bombardamento chimico contro la popolazione civile, visto che comunque negli ultimi anni nessuno si è immischiato troppo in questa complicatissima guerra, forse per non arrivare ad un confronto diretto con la Russia. Perché?
E infatti gli interrogativi ci sono. Innanzitutto dobbiamo tenere presente che la Siria si sarebbe disfatta del suo arsenale di armi chimiche dopo il 2013, quando ci fu l'altra crisi, quando gli Stati Uniti furono sul punto di lanciare un attacco militare contro Damasco, che venne fermato all'ultimo istante da questa intesa raggiunta tra Damasco e Mosca, che appunto portò almeno ufficialmente, almeno formalmente, alla fine dell'arsenale chimico di Damasco. Poi dobbiamo considerare adesso che la situazione del regime di Damasco è completamente diversa da quella di alcuni anni fa. Alcuni anni fa Assad era sul punto, se non di crollare, comunque in grandissima difficoltà, e sappiamo che l'intervento russo sostanzialmente lo ha salvato, e quindi nell'ultimo anno e mezzo le forze governative siriane sul piano militare hanno fatto dei progressi enormi grazie anche all'aiuto militare russo, dell'aviazione russa, e prima di questo attacco Assad era nella situazione migliore non solo dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista diplomatico e politico. Alcuni dei suoi avversari avevano fatto i conti con la realtà, avevano capito che non potevano cacciarlo via, e tra l'altro i negoziati in corso a Ginevra lo vedevano in una situazione sostanzialmente favorevole con le opposizioni, e dopo la perdita di Aleppo riconquistata dalle forze governative siriane hanno ben poco in mano per dettare delle condizioni al tavolo delle trattative. Quindi l'interrogativo sul perché poi il regime avrebbe dovuto compiere questo attacco con armi chimiche sicuramente rimane. Diciamo che la Russia dice una cosa che sicuramente va valutata, anche se naturalmente siamo nel campo delle ipotesi, tutto può essere vero e tutto falso, e cioè che forse questo bombardamento ha colpito un magazzino, un deposito di materiale chimico che aveva nei ribelli, e che queste sostanze disperse nell'aria poi hanno provocato tutto quello che abbiamo visto. Però è solo un'ipotesi, e al momento tutti sostengono invece che il bombardamento chimico sia stato effettuato dall'aviazione siriana.
Per concludere ti chiedo se vedi possibile un'azione unilaterale. Prima parlavi della posizione di Washington, effettivamente con il veto di Mosca probabilmente le Nazioni Unite potranno fare ben poco. Vedi appunto probabile il passo di un unico governo?
No, io non credo che gli Stati Uniti, poi tutto è possibile, ma non credo che gli Stati Uniti lanceranno un attacco militare contro Damasco per punire Assad, visto che non lo faranno le Nazioni Unite in qualsiasi modo. È più probabile invece che sul piano politico e sul terreno possano accadere delle cose per volontà degli americani. L'amministrazione Trump ha già detto, e le cose stanno anche avvenendo sul terreno, che intende impegnarsi di più anche militarmente in Siria. Sappiamo che appunto ci sono più soldati americani che combattono con i curdi o che quantomeno li assistono. Sappiamo che appunto Trump vedrebbe un maggiore intervento militare americano nel territorio siriano in generale, e quello che potrebbe accadere anche sul terreno è che forse l'amministrazione Trump potrebbe dare seguito ad alcune dichiarazioni fatte qualche settimana fa rispetto alla costituzione all'interno del territorio siriano di zone di sicurezza che dovrebbero servire a proteggere i civili siriani, a proteggere i profughi, e quindi significherebbe anche proteggerli militarmente da possibili attacchi dell'esercito governativo, delle forze governative siriane.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.